l'uccisione di Gheddafi abbiamo risentito Fulvio Grimaldi, che ci ha parlato della situazione del paese liberato dalla dittatura del Raïs. Che succede a Tripoli? Che succede nello scacchiere medio orientale? Dopo Tripoli toccherà a Damasco o a Baghdad? Allora Fulvio, dopo l'uccisione di Gheddafi, l'ordine regna a Tripoli?
No, direi proprio che regna il caos a Tripoli. Parlerei di linciaggio di Gheddafi, il quale linciaggio credo abbia dimostrato meglio di qualsiasi commento, analisi, immagine di che razza, di che natura siano le truppe di terra della NATO, della nostra civiltà occidentale. Detto questo, a Tripoli e in tutta la Libia il caos è totale, nel senso che finita la copertura aerea della NATO, per quanto sul terreno rimangono ancora le truppe speciali che in qualche maniera cercano di dare una dignità militare alle truppe, a questa soldataglia di mercenari, di infiltrati, di al-qaedisti, di fanatici islamisti che imperversano nel paese, cercano di dargli un minimo di controllo e di capacità di gestire il territorio, ma non ci riescono. C'è questo comitato nazionale, il Consiglio di Transizione Nazionale, che non controlla nulla, nel senso che non dispone di un suo esercito, ma la presenza sul terreno è affidata a queste bande che hanno una competitività altissima tra di loro. Ci sono quelli di Misurata che si confrontano e si sparano addirittura con quelli delle montagne, ci sono quelli di Bengasi contro quelli di Tripoli o di Zawiya. Insomma, c'è una frantumazione di questa armata raccogliticcia già finanziata dal Qatar, da Sauditi, insomma da tutte le petromonarchie del Golfo, che si azzannano tra di loro per spartirsi il bottino. Nella stessa Tripoli sono ininterrotti gli scontri tra le varie bande che rivendicano controlli sui quartieri e cercano di allargare, eccetera. Poi sono stati saccheggiati alcune strutture fondamentali della civiltà libica, della storia libica, il museo archeologico, il museo nazionale, il museo islamico, sono state devastate moschee, insomma c'è il caos totale. In compenso c'è una ripartenza della resistenza libica, che ha dato come termine iniziale di quella che viene chiamata la Rivoluzione Verde l'11 novembre di quest'anno, giornata nella quale in effetti sono partiti combattimenti contro gli occupanti in varie parti del paese, in particolare a Zawiya. Sono 5 giorni che si scontrano le bande di mercenari con truppe lealiste che hanno l'appoggio delle tribù dell'area. E altri scontri, altre attività della resistenza sono segnalate nello stesso porto di Tripoli, dove sono saltate per aria alcune strutture, nell'aeroporto e in altre città. Poi c'è un secondo, i satelliti russi che guardano con precisione la situazione sul terreno. La parte meridionale del paese è totalmente sotto il controllo delle forze gheddafiane, la parte centrale è contesa e la parte settentrionale, quella della costa, è nominalmente in mano al Consiglio Nazionale di Transizione, ma con vari focolai di resistenza che si stanno aprendo. Non si tratta sicuramente di una vittoria come conclamata dalla signora Hillary Clinton nel giorno stesso del linciaggio, da lei ordinato sicuramente, di Muammar Gheddafi.
A proposito di gheddafiani, sembra che la resistenza sia guidata da Saif, il secondogenito del Raïs.
No, ma credo che sia confermato da varie fonti, dalla stessa NATO è stato ventilato che a guidare i combattimenti a Zawiya, che è una grande città tra Tripoli e il confine tunisino, sia proprio Saif al-Islam. Del resto Saif al-Islam è stato quello che ha proclamato l'inizio della resistenza, la creazione dell'esercito della Libia libera e che viene universalmente considerato il leader delle forze della resistenza. E quindi credo che sia proprio accertato il fatto che Saif al-Islam sia alla guida di questa lotta.
Senti, e per quello che riguarda, diciamo, lo scacchiere medio orientale, mi sembra che la situazione sia ancora più critica, soprattutto negli ultimi giorni sembra che stia precipitando, mentre un primo annuncio di attacco all'Iran da parte di Israele è stato subito smentito, tutto sembra portare invece alla Siria come un possibile obiettivo militare occidentale. Ieri la Francia ha chiuso due sedi diplomatiche, ha ritirato il suo ambasciatore, ma il regime di Bashar al-Assad sembra essere isolato anche nello stesso contesto medio orientale. In Kuwait si chiede l'espulsione dell'ambasciatore di Damasco, ci sono forti contrasti con la Lega Araba e anche con la Turchia, che inizialmente sembrava aver preso una posizione di appoggio alla Siria, ora invece è passata alle minacce esplicite. Come la vedi questa situazione? Perché la Siria adesso?
È qualcosa di paradossale, come i media, le forze politiche, quelle che dovrebbero essere contro le guerre, contro la NATO e le continue aggressioni della NATO, seguono passivamente le stanche ripetizioni degli stessi moduli, guerra dopo guerra. Adesso in Siria ne assistiamo allo stesso scenario, le stesse formule, gli stessi stereotipi, gli stessi strumenti propagandistici che abbiamo visto operare contro la Libia, che abbiamo visto già in Iraq, che abbiamo visto in Afghanistan, in Serbia, eccetera. È identico, c'è la diffamazione, la satanizzazione del leader, ci sono le voci non assolutamente verificabili, esclusivamente di coloro che si dicono dell'opposizione, e queste opposizioni hanno tutte le loro centrali, i loro quartieri generali nei paesi occidentali, in particolare a Londra e a Washington, quindi sono teleguidati dai due paesi principali aggressori di questi ultimi 20 anni, e quindi si ripete praticamente lo stesso, cioè la rivolta che all'inizio si finge pacifica e poi diventa immediatamente armata. Non si dà assolutamente ascolto alle voci dell'altro, cioè documenti che vengono pure diffusi dal governo siriano e che dimostrano anche alla mano di documenti e di documenti video che si tratta di infiltrati a cui sono state sequestrate armi anche israeliane, le stesse autorità libanesi hanno sequestrato carichi di armi e hanno mercenari che stavano per entrare in Libia, insomma. C'è tutto la stessa farsa che si è impiegata per convogliare il consenso all'attacco alla Libia, si ripete adesso con la Siria. La Turchia, cioè, c'è poco da dire, è un anello della NATO e alla fine risponde alla NATO, al di là dei movimenti che potrebbe fare nei confronti di Israele, eccetera, è sempre un membro fondamentale della NATO, armato dagli Stati Uniti, con basi degli Stati Uniti nel suo paese, di conseguenza non c'era da aspettarsi niente di altro. Volevo dire una parola sulla Lega Araba. La Lega Araba non è un consesso di popoli arabi, è il consesso delle petromonarchie del Golfo, essenzialmente sono la maggioranza in quella Lega, ce l'hanno i tiranni, i despoti, i dittatori, i monarchi filo occidentali del Golfo, più Marocco, Giordania, cioè i paesi a governi reazionari filo occidentali. Quindi non c'è da meravigliarsi che la Lega Araba assuma questi atteggiamenti.
Per esempio questi disertori ribelli siriani che hanno assunto addirittura un nome anglosassone, il Free Syrian Army, che ieri hanno attaccato un complesso di intelligence nei pressi di Damasco, uccidono soldati, ma chi sono questi disertori?
È stato abbastanza grottesco come da un giorno all'altro quelli che erano stati identificati e dimostrati mercenari infiltrati insieme a gruppi di integralisti islamici delle solite roccaforti islamiche di Hama e di Homs, e da un giorno all'altro da cecchini, mercenari, tiratori scelti, eccetera, sono diventati disertori. Ora, per dare una dignità a questa rivolta chiaramente manipolata dall'esterno, istigata dall'esterno, eccetera, contro l'ultimo paese arabo sovrano, libero, laico e indipendente, e dare a queste bande che si sono utilizzate già in Libia, ora in Siria, la dignità di un esercito chiamato Esercito della Siria Libera, è una mossa propagandistica abbastanza ridicola. Io sono convinto che di disertori dell'esercito nazionale siriano ce ne siano veramente pochi, è cosa che viene anche confermata dall'incredibile succedersi di enormi manifestazioni di massa a sostegno di Bashar al-Assad, a sostegno del governo, l'ultima due giorni fa a Damasco di 1 milione di persone, all'Attakia di 500.000 di persone. Tutte queste realtà non vengono naturalmente comunicate in Occidente, a noi ci raccontano che ci sono questi eserciti liberi che sono semplicemente il travestimento delle solite bande islamiste finanziate, armate dal Qatar, dall'Arabia Saudita e dalla NATO, che abbiamo già visto all'opera e a che opera in Libia.
Quindi finirà come in Libia, c'è da temere questo?
No, io intanto per rispondere alla domanda precedente, io non credo che ci sia imminente un attacco all'Iran, per quanto sicuramente l'obiettivo strategico è l'Iran e dopo l'Iran la Russia e la Cina, ma fino adesso gli Stati Uniti non hanno mai attaccato paesi militarmente robusti, forti, hanno sempre attaccato paesi che erano stati debilitati da embarghi, da sanzioni e che erano militarmente una opposizione molto scarsa, quindi non credo che si misureranno con un paese potente e compatto come l'Iran. No, sicuramente ci proveranno con la Siria, ma con la Siria non sarà tanto facile come con la Libia, in quanto la Libia si è fatta distruggere nei primi giorni dopo la risoluzione ONU a marzo e tutte le sue forze difensive, cioè l'aviazione, la marina, i reparti corazzati, l'artiglieria pesante. La Siria è dotata di tutti questi elementi, di tutti questi armamenti, ha un grosso appoggio esterno nella Russia e nella Cina e che ha già avuto il vantaggio del veto di questi paesi contro un intervento e contro sanzioni ulteriori all'ONU, quindi credo che la Siria sarà un osso assai più duro della Libia, ma per quanto la Libia è un osso duro anch'esso perché non è governabile ed è in pieno fermento di resistenza.